4 mattino.
Basta pipponi.
Fedeli al verbo di Paolo Mieli, che è in linea con me come tutte le mattine. Caro Paolo, buongiorno. Oh, non proprio tutte però.
Buongiorno, non proprio tutte. Non mi provocare, provocare, perché te l'ho detto il weekend. Innanzitutto saluto gli ascoltatori. E il weekend è il momento in cui succedono le grandi cose. Ormai è una legge che non ammette smentite. E tu durante il weekend c'hai questa mania del tennis. Ti prego, facciamo almeno un weekend sì, un weekend no. Tra l'altro,
ma noi arriviamo, scusami, il lunedì. Noi arriviamo il lunedì con le nostre pacate analisi dopo che gli eventi si sono sviluppati nel fine settimana.
Pacate analisi, io le voglio fare in diretta. Voglio poter commentare in diretta. Ti è chiaro? Questo.
Okay, okay, okay.
Comunque io mi accontento poi leggendo i giornali. Per esempio, avevamo detto che il voto in Austria sarebbe stato clamoroso. Per fortuna sarebbe, ed è stato clamoroso, cioè non è successo come l'altra volta, domenica scorsa, dove i sondaggi sul Land di Brandeburgo sono stati poi contraddetti dalla realtà. Invece qua i sondaggi, anzi, è andata peggio. Per fortuna, dicevo, ci sono dei giornali come Sole 24 Ore, dove c'è un giornalista eccezionale che è Michele Pignatelli, che ieri sul Sole 24 Ore ha descritto la situazione in Austria pubblicando i sondaggi e facendo delle riflessioni acute come meglio non si sarebbe potuto. Quindi arriviamo al paradosso che noi, che siamo sulla radio, il sistema che deve prendere le cose momento per momento, sabato e domenica chissà dove andiamo, e Michele Pignatelli sulla carta stampata, quindi scrivendo l'articolo.
Ma noi avevamo,
sabato,
scusa, noi avevamo Sergio Nava in Austria, che ha fatto un lavoro meraviglioso sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi, quindi vedi che ci siamo.
Ma noi non c'eravamo, ma a me piaceva insieme a Nava esserci e a Pignatelli. Io rifaccio i complimenti a Pignatelli. Comunque in Austria è andata come è andata, l'ultradestra ha vinto e anche lì annunciano, adesso è inutile fare un grande riassunto perché la zuppa è sempre la stessa. In Francia, in Germania l'ultradestra avanza in modo, e tutti i partiti che perdono le elezioni dicono: non vi preoccupate, noi facciamo una barriera e facciamo un governo e teniamo l'ultradestra fuori. È la terza volta che succede, ripeto, dopo Francia e Germania. Io non so se questo sia l'atteggiamento saggio o se quello saggio, è una domanda che mi pongo, è chiaro? È una domanda, sia quello di Manfred Weber, l'esponente democristiano tedesco, che dice: no, cerchiamo di dividerla questa destra, cioè cerchiamo di prendercene dei pezzi, perché se noi andiamo avanti così finiremo che alla fine vincerà come negli anni 30, vincerà la destra a poco, elezione dopo elezione. Sai, quando diventano il primo partito in tre paesi, adesso ancora non è accaduto in Francia e Germania, ma potrebbe accadere, diventano il primo partito e poi a quel punto sembriamo che ogni volta facciamo il governo degli sconfitti, anche le nostre decisioni vengono delegittimate. Mi sembra una riflessione interessante. Ovviamente non è di questo che ti rimprovero, ma ti rimprovero di essere stato non so dove mentre uccidevano Nasrallah, e niente, ho dovuto leggere da solo, mordendomi le mani, i giornali, e questi giornali pubblicavano articoli interessantissimi. Io ho trovato interessante molto un altro grande giornalista, Daniele Raineri, che su Repubblica ha fatto notare che il reparto di elite che ha lo squadrone 69 che ha sganciato le bombe che hanno ucciso Nasrallah, tra l'altro come si è visto stamattina è ucciso per soffocamento, non perché il corpo è stato dilaniato, quindi vuol dire che erano bombe che rilasciavano anche un gas benefico, è una cosa che immagino io. Però dicevo, faceva notare ieri che era lo stesso 69esimo squadrone, che era formato per metà da piloti e riservisti che nel marzo 2023, al momento culminante delle proteste contro Netanyahu, aveva annunciato una sorta di ammutinamento, aveva preso parte. Quindi insomma, ognuno faccia le riflessioni che vuole. Può voler dire due cose: una, la più probabile, che hanno dei dissensi interni anche in momenti molto delicati, ma poi quando è il momento della guerra si unificano. Ed è probabile anche perché ho visto che le dichiarazioni di tutti gli esponenti fuori dal governo, a parte che qualcuno ha chiesto di rientrare nel governo guidato da Netanyahu, ma tutti gli esponenti hanno detto ottimo quello che stiamo facendo in Libano, non solo l'uccisione di Nasrallah, ma ottima tutta l'iniziativa in Libano, che tra l'altro ieri è proseguita anche con bombardamenti ulteriori sul Libano e sullo Yemen. Perché la loro motivazione, io non la discuto, riporto fatti, lo dico agli ascoltatori che a volte intervengono inviperiti, la loro motivazione è che dopo aver ricevuto razzi per un anno, 8.000 razzi dall'8 ottobre,
8.000 razzi, ma poi ce ne sono stati anche prima naturalmente, sì.
Ce n'erano stati anche prima, razzi anche dagli Houthi, dallo Yemen. A un certo punto è comprensibile, dicono questi esponenti delle posizioni israeliane, è comprensibile che una volta che abbiamo iniziato facciamo pulizia di tutto, facciamo pulizia di tutto.
Posso dirti una cosa, Paolo? Con segnali che arrivano soprattutto dal lato sul fronte libanese, c'è una sorta di, mi viene da dire, sospiro di sollievo di un pezzo di mondo importante, che comprende anche degli attori che sarebbero teoricamente pro-Palestina, ovviamente tutto il mondo sunnita, ma anche pezzi dell'opinione pubblica occidentale che dicono vabbè, ok, a Gaza è stato fatto un macello, qua però tutto sommato questa operazione, nonostante le vittime, non è male.
È tanto vero la tua cosa che l'ha osservata ieri in un intervento lo scrittore Nadav Eyal sul Corriere della Sera, che dice: sapete perché succede questo? Perché per la maggior parte le vittime causate dalla leadership di Nasrallah non sono stati cittadini israeliani, bensì siriani, musulmani, durante il coinvolgimento di Hezbollah nella guerra civile in Siria. E le scene di giubilo seguite all'annuncio della sua morte in Siria e in Libano riflettono l'odio che molti di questi hanno nei confronti, perché hanno subito perdite. Lì, anche lì sono morti bambini, ci sono state delle cose, nessuno se n'è accorto. E tra l'altro, scusa, voglio sottolineare ancora una volta una cosa che non è sfuggita neanche a te stamattina, perché sei un acutissimo osservatore, che è questa intervista di Gilles Kepel fatta sempre ieri, scusami ma devo fare il riassunto di sabato e domenica, su ad Anaïs Ginori sulla Repubblica, che sospetta che ci siano state delle complicità iraniane nell'uccisione di Nasrallah, e lui dice: è ovvio che le prove non le ho, però ci sono molti indizi. Quali indizi? C'è stata la morte dell'ex presidente iraniano Ibrahim Raisi, non credo alla tesi dell'incidente, il fatto che Masoud Pezeshkian possa essersi candidato e vincere la presidenza pur sostenendo di voler dialogare con l'Occidente, un altro segnale. L'uccisione del leader di Hamas Haniyeh a Teheran non può essere stata organizzata solo dal Mossad. E ora Nasrallah, nonostante i potenti mezzi di Israele, trovare e uccidere il capo politico di Hezbollah a Beirut era un'operazione troppo complicata perché non ci fossero, insomma. Kepel, che è il più grande osservatore di cose medio orientali, sicuramente non un netanyahuista spinto, avanza gli stessi sospetti che hai avanzato tu stamattina. Riguardo alle polemiche, scusami se aggiungo altre cose, vedo che sui social alcuni osservatori, fra i più sensibili alle ragioni tolstoiane, ci attribuiscono affermazioni messe tra virgolette che noi non abbiamo mai fatto, e dicono: Primo, si complimenta della cosa che mi ha fatto uscire dai gangheri, dice: meno male che non vanno in onda sabato e domenica. Ma come meno male che non vanno in onda sabato? E poi dice: l'Ucraina sconfiggerà sicuramente la Russia, le sanzioni dell'Europa metteranno la Russia in ginocchio. Ma quando mai? Ma quando mai?
Di me dicono che avrei detto che l'informazione in Italia è in mano al Cremlino, ma io non ho mai detto una cosa di questo genere, mai, appunto, ma proprio mai.
Ma poi messo tra virgolette, sì, ma una serie di affermazioni. Anzi, noi abbiamo polemizzato apertamente più volte, ricordiamolo, con Draghi, e mi alzo in piedi nel pronunciarne il nome, quando lui disse che le sanzioni avrebbero messo entro l'estate, ti ricordi, sì, quando sì, era sì, governo, avrebbero messo la Russia in ginocchio, che abbiamo detto: beh, insomma, Draghi, non esageri, perché in Italia, come sempre, passiamo ai rimbalzi italiani,
sì, sì.
Come sempre le cose sono buffe, c'è un risveglio di giovinezza, di gioventù o giovinezza, giovinezza è una parola un po' allusiva, sì, faccio male a usarla,
sì,
a destra, perché ieri Lollobrigida si è presentato alla conclusione del G7 in Bermuda.
Ma come?
Si è presentato in Bermuda,
non l'avevo vista.
Una foto su Repubblica, berbuta mimetici e scarpe tricolore, look scelto dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, chiusura del G7 di Siracusa, era molto felice, eh? E oggi, a proposito di giovinezza, un altro ministro, Giulio.
No, avevi detto gioventù, scusami, Paolo, avevi detto gioventù, non giovinezza, gioventù.
Sì, però poi non so perché per l'associazione stampa giovinezza. Vabbè, va a fare l'ultimo esame prima di laurearsi, e c'è un collettivo, Cambiare Roma, che dice che lo devono bocciare perché lui era stato fascista da giovane, di Meridiano Zero, che faceva agguati ai collettivi studenteschi, e quindi non merita di essere promosso a questo esame, e quindi si torna a un clima un po' sessantottesco nell'università. Sì, per la gioventù di questi ministri, ecco, che vanno in Bermuda, molto simpatici. Conte e Renzi litigano, anche su questo non ti faccio obiezioni né chiacchiere. L'unica cosa è che Conte si intigna a non volere Renzi e renziani, però giustamente, un articolo di Pasquale Napolitano sul giornale gli fa osservare che il Movimento 5 Stelle e i renziani governano assieme a Napoli, poi Perugia, Assisi, un sacco di posti, e dice: ma scusa, te ne accorgi quando è il caso di Genova e si rischia di perdere, della Liguria, Genova se va intesa per la Liguria, e si rischia di perdere le elezioni, e lasci stare tutto questo topo. Ma i veri casi a sinistra che mi interessano sono due. Uno, finalmente Antonello Caporale, probabilmente il migliore o uno dei migliori giornalisti del Fatto Quotidiano, è andato a scovare Lello Topo, che per conto del PD, l'ala moderata del PD, è stato eletto europarlamentare in Europa, e dice che lui se la prende con la pioggia incupisce, slabra la vita, stanca e oltretutto bagna. Non un'ora, non mezza giornata, la pioggia è una compagnia permanente, produce un certo fastidio. E poi lasciamo stare la cucina, per l'amor di Dio. Io non voglio portare la maglia della salute, ma mia moglie me la ficca sempre in valigia, io dico no. E poi quando torna in Italia il sabato e domenica, venerdì riunione ad Avellino con amici, sabato festa dell'unità, Massafra vicino a Taranto, domenica compleanno se non sbaglio. E invece in Europa mi tocca stare con la maglia della salute a mangiare schifoso. Secondo esponente, non so se chiamarlo della sinistra, ma io penso che poi finirà con la sinistra, visto che lo abbandonano alcuni del suo gruppo, Calenda, che rinascia una mega intervista
al Foglio,
Mariana Rizzini sul Foglio, mega intervista, Però allora lui scommette che non andrà a sinistra, che rifarà il centro. Ma a proposito delle scommesse di Calenda, a me non mi è sfuggito un articolo di Massimo Giannini sul Venerdì di Repubblica, dove dice la seguente cosa: che lui si ricorda che a giugno si ritrovava negli studi di martedì prima della diretta e arriva Calenda. Gli dico in bocca al lupo e aggiungo: certo, sarà quasi impossibile fare il quorum. Lui ride della mia palese insipienza: ma che cacchio dici, io vado oltre il 6, io incredulo il 6%. Lui: assolutamente, fai una scommessa con me, io accetto. La sua risposta spaccona: allora, cena alla Rosetta vicino al Pantheon, senza limiti di spesa, ci sto, solenne stretta di mano davanti a testimoni. Sono passati 4 mesi e non ho più avuto notizie. Carletto, io ho fame, tu dove sei? Allora, Carlo Calenda, se fai delle scommesse
però l'intervista di oggi per me è quella dell'ex ragioniere dello Stato Andrea Monorchio a pagina 17 del Corriere
clamoroso
della Sera, con Francesco Verderà,
clamoroso. Clamorosa intervista, perché fa una rivelazione che per la storia è fondamentale, di come fu presa quella decisione famosissima del governo Amato di far passare il prelievo sui conti statali, cioè dai conti in una notte prelevarono non mi ricordo che cifra, e dice che lui fece così, che
il 6 per 1000 dai conti correnti, il prelievo forzoso, sì.
Me lo ricordo, il 6 per 1000 era il 93, mi sembra, un anno così. Vabbè. Allora dice che alla riunione del Consiglio dei Ministri a un certo momento disse: no, riuniamoci in un gruppo ristretto a cui Monorchio, appunto, in quanto ragioniere generale dello Stato, era invitato. E poi disse: qua dobbiamo vedere bene questo provvedimento, e al momento del passaggio sul 6 per 1000 se la cavò con uno scioglilingua, disse una
cosa perché dice agli atti si vedrà che tra i provvedimenti citati quello del prelievo forzoso non è agli atti. Per non menzionarlo, il premier Amato si trincerò dietro una sorta di scioglilingua e passò avanti. A me questa cosa mi ha fatto impazzire.
Siccome a me piace la completezza e dovrò scriverne nei libri di storia, vorrei sapere qual era lo scioglilingua. Sì. Secondo me, conoscendo Amato, era 33 trentini andarono a Trento, tutte 33 trotterellando. Ho i miei dubbi, ma
no, io sono due. Tre tigri contro tre tigri, secondo me, ha detto. Gli hanno detto: sì, senta, ma qua c'è un prelievo forzoso sui conti correnti. Ha detto: tre tigri contro tre tigri, una cosa di questo genere. Qualcuno mi suggerisce sopra la panca, sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa.
Comunque io pregherei Giuliano Amato di farci sapere qual è lo scioglilingua, perché lui se lo ricorderà.
Vabbè, certo,
non può...
ovvio.
Oppure può essere che Monorchio dice a un certo punto fece il vago, brrr, sì, capito? Disse, esatto. Brrr, sì. Come hai detto, scusa, hai sentito? Com'era? Ecco, bravo, il tuo è migliore. Vabbè, del mio.
Ci sentiamo domani, Paolo. Grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao.
24 mattino.
C'è una sequenza di fatti di cronaca che, se la vogliamo interpretare come sequenza, apre una serie di interrogativi. L'ultimo, l'uccisione di Maria Campai, una donna uccisa da un giovane di 17 anni conosciuto online, che vive a Viadana. A quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe conosciuto appunto la vittima online, convincendola a incontrarla e facendosi raggiungere nella sua abitazione. Le dichiarazioni che sono filtrate dagli interrogatori: volevo capire cosa si prova ad uccidere. Paderno Dugnano, sempre un 17enne, che uccide a coltellate padre, madre, fratello nella villetta di famiglia. La storia lo sapete perfettamente. Una ragazza di 22 anni che rimane incinta per due volte, di fatto uccide i bambini che portava in grembo e poi li seppellisce nel giardino. E infine un altro caso, quello di Nuoro, dell'uomo che ha sterminato la famiglia, uccidendo anche la madre e un vicino. Sono dei casi che, per dirlo in un modo assai poco medico, un po' brutale, un po' giornalistico, dà l'impressione a tutti noi che non siamo dentro che ci sia qualcosa che nella testa si rompe. So che è un'espressione sbagliata e adesso la professoressa Liliana Dell'Osso, presidente della Società Italiana di Psichiatria, che è in linea con noi, mi correggerà. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Buongiorno. E saluto anche Lidia Salerno, vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. Buongiorno dottoressa Salerno, anche a lei, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, la riflessione aperta è su come identificare tutto questo, come provare a capire se sta succedendo qualcosa nella testa delle persone che ci sono vicino. In un bel pezzo sul Sole 24 Ore, tra l'altro, la professoressa Dell'Osso fa una riflessione su quanto poi ci sia una distanza tra quella che può essere la verità processuale, cioè il riconoscimento dell'infermità mentale, quanto invece avviene appunto nella testa delle persone. Ci dà qualche coordinata Dell'Osso, per gentilezza?
Certo, volentieri. Allora, innanzitutto dobbiamo dire, ecco, primo concetto molto velocemente, che non ritengo che sia una patologia dell'attualità. Il parricidio, il femminicidio è un delitto che ci accompagna da sempre, e quindi i giovani di oggi non sono più o meno capaci di quelli di ieri di compiere gesti aberranti, cosa che tranquillizzerebbe i più, permettendogli di prendere le distanze e quindi di non far parte di questa umanità, come dire, deteriore. A cominciare dalla Bibbia, dalla tragedia greca, da Edipo, da Oreste, eccetera, eccetera, e poi proseguendo. Naturalmente, ecco, va premesso che in tutti questi casi noi abbiamo per ora un quadro molto parziale e quindi mancano tessere importanti per poter fare una ricostruzione clinica e psichiatrico-forense un minimo attendibile. Ciò premesso, non so, possiamo partire da quello, diciamo, più i due che fanno pensare di più a una psicopatologia, a una complessità, insomma, psicopatologica. Il primo è quello di Roberto Gleboni, che appunto già lei ha accennato: famiglia perfetta, famiglia modello, tranquilla, non risultano denunce o segnalazioni ai centri antiviolenza, a nessuna amica è stato confidato alcun episodio di violenza in famiglia, quindi forse la stessa da parte della moglie, su cui pare si sia particolarmente accanito, con 4 colpi di pistola, e questo è un dato secondo me importante, e quindi anche lei forse vittima di questa trappola delle apparenze, come qualcuno l'ha definito, cioè questo desiderio di tutelare l'immagine della famiglia e del marito. Infatti molti dicono adorava il marito, la figlia anche adorava suo padre, l'amore più grande della sua vita. Sì. Però poi sul profilo Facebook noi troviamo l'immagine con lo slogan no alla violenza sulle donne. D'altro canto lo stesso Roberto viene descritto come tranquillissimo e lavoratore dai più. Sì. Testimoni. In realtà però noi abbiamo trovato una serie di testimonianze anche contraddittorie leggendo i media, perché la nostra
naturalmente però senza mi scusi senza scendere nel dettaglio, professoressa, poi vorrei andare appunto alla dottoressa Salerno, però senza scendere nel dettaglio, quando le dico coordinate è una ricerca di coordinate per comprendere se alle persone a noi vicine sta succedendo qualcosa, se sta scattando qualcosa loro che ci deve far preoccupare, quello dico a prescindere dal fatto che possano commettere un omicidio, no? Cioè intendo proprio che intendo proprio che si nasconda un qualche tipo di disagio, è questo.
Certo, stavo andando proprio a quello. A fronte di tutti questi messaggi che le avevo detto rassicuranti, noi troviamo una serie di campanelli d'allarme. Qualcuno dice che era ipercontrollato, ipercontrollava tutta la famiglia, possessivo. La moglie non aveva potuto partecipare alla festa di laurea della figlia, e questo assolutamente è un fattore di rischio. Non poteva frequentare sua madre, era isolata. E quindi allora, ci viene in mente la diagnosi psichiatrica. Diciamo l'interpretazione psichiatrica più diciamo che ci viene suggerita è quella di un soggetto aveva anche un fratello con un disturbo psichico, si sa che c'è una certa familiarità, che si possa essere trattato veramente di un suicidio allargato, cioè quello che viene chiamato compassionevole, cioè quest'uomo si è trovato forse di fronte a una diagnosi di malattia della moglie e sono in corso accertamenti da questo punto di vista, forse di fronte a problemi economici, hanno venduto una casa, quindi probabilmente poteva aver sviluppato un
stiamo perdendo la professoressa Allosso. Io vorrei però andare da Lidia Saleno perché per capire un attimo che cosa riscontrate voi, mi viene da dire, sul terreno su questo fronte, no? Ovviamente in questo caso non parliamo di un caso come quello di Nuoro, ma ovviamente dei casi che riguardano minori, che sono quelli che sono stati un po' prevalenti in questo periodo. Dottoressa Salerno, prego.
Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito. Noi assistiamo, già l'ho detto altre volte, non a un aumento del numero di reati, a un aumento di reati violenti, cioè della caratteristica violenta dei reati, una violenza spesso anche gratuita, una violenza quasi come se fosse, diciamo, una rabbia contenuta che esplode in questi agiti. E molto spesso c'è una mancanza di consapevolezza di quelle che sono le conseguenze del proprio agire. Si tratta di ragazzi con personalità fragili, ma soprattutto si tratta di ragazzi nel cui ambito familiare non ci si rende conto dell'enorme disagio che loro presentano, ragazzi che appartengono a famiglie impreparate a cogliere questo disagio, a volte famiglie multiproblematiche, a volte famiglie in cui non si vuole ammettere il disagio di un figlio, cioè anche questo è un altro aspetto, cioè molto spesso non si fa ricorso a quelli che sono aiuti perché non si vuole ammettere la situazione di disagio di un figlio. E quindi una cosa importante è proprio la mancanza di segnalazioni. Quando si dice era una persona tranquilla, non c'era nessun segno, e in realtà questo forse lo dice il vicino di casa che non si può rendere conto di quello che succede nell'ambito familiare, ma è chiaro che questi episodi non sono, come dire, un fulmine a ciel sereno. Questi episodi nascono da situazioni di disagio che non sono state affrontate, che non sono state segnalate, che sono cresciute nel tempo fino ad arrivare poi al momento esplosivo. Purtroppo il problema è proprio poter invece intercettare queste situazioni e vedere di affrontarle con quelli che sono i dovuti mezzi. Noi stiamo lavorando a Roma, ad esempio, con dei progetti sulle scuole proprio per insegnare o quantomeno per sollecitare le scuole a segnalare e quindi per indicare quali sono i campanelli d'allarme che devono essere presi in considerazione e come a questo punto regolarsi, a chi fare una segnalazione. Perché è proprio dalla scuola, la scuola è una cartina tornasole del disagio di un minore, iniziamo dalle scuole, ma è chiaro che non sono solo le scuole che devono segnalare, sono le famiglie in primo luogo che devono capire come la rete di sostegno serve a poter affrontare e diciamo risolvere quello che è un problema, quindi bisogna avere il coraggio di segnalare.
Sì, laddove come si diceva questi segnali, o meglio l'espressione del disagio può finire in situazioni come quelle che abbiamo raccontato, brutali fatti di cronaca, oppure rimanere qualcosa di intimo che si può produrre in atti, può arrivare ad atti di autolesionismo di vario genere fino addirittura al suicidio, e quindi il tema è cogliere questi segnali d'allarme. Vorrei sentire due voci di ascoltatori e poi su questo tornare dalla Presidente Dall'Osso.
Già 25-30 anni fa si diceva che nei film, nella televisione, nei social c'era troppa violenza nei videogiochi. Adesso per questa generazione la violenza è una cosa normale, lo capite? Questo è il problema. Adesso ci svegliamo a dire: oh, c'è troppa violenza nei giovani.
quanto agli omicidi di questi ragazzi e ragazze giovani, questo è il frutto e la conseguenza, a mio parere, della società del benessere. Noi viviamo in una società in cui non bisogna più combattere per nulla ed è impossibile, tra virgolette, educare i figli, nel senso che oggi, per via di questa lotta contro il patriarcato, è stato rimosso ciò che era l'elemento fondamentale dell'educazione, che era la figura paterna. Una volta avevi un padre che ti tirava uno schiaffo.
Non so, però insomma, Dell'Osso, quanto contano i modelli culturali e anche, come dice qualcuno, i modelli mediatici?
Sicuramente hanno anche loro il loro peso, però c'è dell'altro. Sicuramente io prima stavo cercando di delineare come non possiamo trattarli, questi casi estremi, come diciamo casi psicologici, cioè i fattori, siamo oltre, siamo in un ambito sicuramente psicopatologico in alcuni di questi casi, o di gravi disturbi di personalità. Per esempio, pensiamo al caso di Viadana, di cui parlava lei prima, uno che Turetta e uccideva Giulia Cecchettin, che diceva: non puoi cambiare, sarai sempre un mostro, un assassino diventato eroe, capito? E uno che dice: dovevo dar retta alle mie voci interne, come fai a parlare di psicologia? E qui siamo in piena psichiatria, tant'è che lui molto candidamente, Garabinci, poi ha detto, come diceva lei, volevo scoprire cosa si prova ad uccidere. Quindi, e che non mostra alcun segno di pentimento, come diceva il giudice prima, oppure una minimo insight, capito? Io sono Batman, cioè qui non possiamo parlare di fattori culturali, qui parliamo di fattori psicologici, come poi non lo so io.
Però abbiamo un problema di collegamento con la professoressa Dell'Osso, come sentite ogni tanto salta, penso che siate in parte riusciti a coglierlo. Da quello che vedete voi, Salerno, quanto contano, come diceva qualche ascoltatore, i modelli culturali? Io mi fermerei alla parte sulla lotta contro il patriarcato, perché non mi pare entrarci molto. Mi sembra più interessante tutto il resto, i modelli mediatici, i modelli culturali e via dicendo. Contano, non contano? Che cosa ci dice?
Allora, è chiaro che anche questi modelli culturali mediatici contano sicuramente, però la cosa importante è che forse manca un filtro da parte delle famiglie. Cioè, le famiglie a volte sono poco presenti, disattente, prese da altri problemi. Faccio l'esempio più stupido, insomma, se il bambino che non mangia gli si mette davanti un telefonino invece di imboccarlo come si faceva una volta, no? In quel momento non c'è l'empatia con quel bambino e la famiglia in quel momento è poco presente. È chiaro che bisogna lavorare anche sulle famiglie, questo secondo me è molto importante, bisogna recuperare diciamo quello che è un aspetto della famiglia più presente. Con questo non voglio attribuire tutta la responsabilità alle famiglie, ma è chiaro che ci sono una serie di concause che intervengono, per cui se non si riesce, insomma, a limitare quelli che possono essere una serie di impulsi che vengono da una serie di sollecitazioni che vengono dall'esterno, attraverso una maggiore presenza di quella che è la famiglia e attraverso il ricorso, ripeto, a quelli che sono gli aiuti, perché questo è importante. È chiaro che qui ci troviamo di fronte non più semplicemente a disagi di ordine psicologico, ma sono disagi di ordine psichiatrico, ma noi rileviamo un aumento del disagio psichiatrico dei minori, un abbassamento del limite di età di esordio, bambini di 9 anni che necessitano già di terapie farmacologiche, quindi questo non da mo', già da alcuni anni, quindi i campanelli d'allarme ci sono già da tempo, devono essere intercettati e chiaramente occorre intervenire.
Ringrazio entrambe, Liliana Dell'Osso per quella parte che siamo riusciti a sentire, Lidia Salerno per essere state con noi, la prima presidente della Società Italiana di Psichiatria, la seconda vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. C'è il giornale radio, ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.